all'intervento, ecco, della mia collega Irma Schuller sugli aspetti tecnici del progetto Cicero. Sì. Vorrei aggiungere una presentazione di qualche esempio dei risultati finora ottenuti e qualche osservazione sulle possibilità e le difficoltà del nostro approccio. Un primo esempio è fornito dal Barberiniano greco 455, un manoscritto da cui non aspettavamo né abbiamo ottenuto scoperte sensazionali, perché questo codice di fatto è già molto conosciuto e conosciamo bene sia la scrittura superiore che quella inferiore per il contenuto, perché è stato studiato da molti anni già da Noré e Voicu. Qui vedete, e mi chiedo scusa per le immagini in bianco e nero, ma siccome si tratta di vedere i tratti e le tracce di scrittura e non di ammirare il colore della pergamena, non credo che cambi molto. Questo è quindi il foglio 66 verso del manoscritto, così come si presenta oggi, ad occhio nudo. Basta. Come si presenta ad occhio nudo? Siccome sto lasciando perdere qualche brano del mio intervento, quello che ho da dire si riferisce alla parte inferiore della colonna di destra di questa pagina. Ecco. Questo quindi è la parte che vogliamo studiare adesso in luce naturale, e questo in luce ultravioletta, cioè una ripresa normale in luce ultravioletta, come quello che si vedrebbe con la lampada di Wood, cioè il metodo tradizionale di studio per questi palinsesti. Questo è un manoscritto a tre livelli di scrittura, i bis rescriptus, e qui si vede molto bene la difficoltà di cioè la scrittura inferiore si vede abbastanza bene, ma si confonde con quella superiore. Quella media invece si intravede, ma non si vede molto bene in questa immagine. Le nostre procedure, che peraltro sono ancora in fase di sviluppo, permettono di giungere per ora a risultati come questi, combinando in qualche modo i dati provenienti da ambedue le immagini precedenti. Qui la scrittura media è sparita, quella superiore è quasi svanita e ciò che rimane è la scrittura inferiore, resa ormai molto più chiara e leggibile di quanto lo fosse anche nella ripresa a luce ultravioletta. Rimane tuttavia un problema: la pergamena del palinsesto in effetti non è stata soltanto lavata ed eventualmente raschiata, ma è stata anche riutilizzata, e le righe dell'ultimo livello di scrittura coincidono parzialmente con quelle delle scritture più antiche. Quando le tracce della scrittura inferiore sono coperte dai tratti di quella superiore, le nostre procedure restituiscono, salve eccezioni, un vuoto nel tratto della scrittura inferiore. Nella parte della pagina che stiamo qui considerando, si tratta di un fastidio più che di un vero problema, perché le tracce superstiti dei tratti della scrittura inferiore sono abbastanza consistenti per permettere una interpretazione sicura. Ma l'interpretazione delle tracce superstiti non è sempre così facile. Anche qui una prima lettura potrebbe far sorgere un dubbio, ad esempio, sull'interpretazione della prima lettera della seconda riga. Ad una più attenta lettura, tuttavia, non c'è dubbio che si tratti di una delta. In casi come questo, con Adobe Photoshop o con un altro programma informatico adatto, è molto facile ricostruire i tratti completando le tracce superstiti per giungere ad un risultato simile a questo. Ecco. Un tecnico più esperto di me sarebbe peraltro in grado di produrre in tal modo un restauro virtuale molto più bello e con aspetto più naturale. Noi abbiamo tuttavia deciso di resistere alla tentazione di completare i tratti incompleti. Riteniamo infatti importante non confondere la parte tecnica dell'operazione mirata a rendere visibile ciò che effettivamente rimane della scrittura, ma che eventualmente sfugga all'occhio nudo, con l'aspetto filologico dell'operazione mirato invece all'interpretazione dei dati forniti da questa analisi. L'aspetto filologico interpretativo è essenziale, ma trova la sua sede naturale nella pagina stampata dal filologo o eventualmente nell'apparato critico, non in una elaborazione dell'immagine della pagina manoscritta. In effetti, se la delta che abbiamo appena esaminato può essere completata senza rischi di errori, il compito di completare le lettere parzialmente svanite o mancanti non sempre è così semplice. Nella scrittura media di questa stessa pagina, ad esempio, stiamo di fronte ad un caso ben più difficile in cui le nostre procedure offrono per ora un risultato molto meno soddisfacente e meno leggibile di quanto si ottiene per la scrittura più antica. Ad esempio, verso la fine della prima riga di questa immagine, con un po' di sforzo, voi che sapete il greco, potete leggere la parola epitedeuma. Verso la fine della prima riga. Ma i tratti precisi sono difficilmente ricostruibili, senza parlare delle tracce ancora più difficili da interpretare nella prima metà della stessa riga. Riempire i vuoti mentalmente per poi consegnare i risultati alla stampa è comunque un lavoro da filologo. Riempirli concretamente o piuttosto virtualmente sull'immagine sarebbe, nella migliore delle ipotesi, inutile, cioè quando l'interpretazione delle tracce superstiti non è dubbia, ma potrebbe risultare mistificante o addirittura ingannevole. Un secondo manoscritto palinsesto che, al contrario del berberignano, ci ha fornito risultati abbastanza interessanti è il Vaticano greco 1307. Poiché lavoro da qualche anno alla produzione di un catalogo per una delle sezioni del Fondo Vaticano greco, che ancora è privo di catalogo, mi è capitato di scoprire in questo manoscritto un foglio palinsesto che non era ancora stato notato. La scrittura superiore di questo foglio di guardia è dell'inizio del XIV secolo e contiene diversi frammenti etimologici e metrici, nonché una semplice decorazione tracciata con inchiostro nero. Non voglio passare troppo tempo su questo esempio, però vi faccio vedere le immagini. Questa è la stessa pagina con luce ultravioletta e questo è il risultato delle nostre procedure. La differenza è soprattutto all'alto della pagina, ovviamente, dove c'è anche una scrittura superiore. È molto piccolo, ma si riesce a leggere quasi tutto in questo modo. Vi dico semplicemente che si tratta di il testo è quello di Leone Diacono, uno storico bizantino molto importante, soprattutto per i rapporti fra i bizantini e i russi all'inizio del periodo storico in cui i russi cominciano ad essere presenti. Questo testo ci è stato trasmesso da un unico manoscritto completo, un manoscritto parigino, 1712, e quindi la scoperta di un, anche se si tratta solo di un foglio, è comunque una scoperta abbastanza interessante, e speriamo di farne molti altri con questo progetto. Mi permetto, siccome il tempo è molto stretto, di dire che sarebbe auspicabile che l'autore di una nuova edizione di Leone, destinata a rimpiazzare quella di Hase, l'ultima edizione del 1800, non mi ricordo, 1800 qualcosa, utilizzi questo frammento, sebbene il suo contributo testuale sia necessariamente alquanto ridotto. Mi permetto di esprimere qui quindi l'augurio di questa nuova edizione e di concludere insistendo, e qui torno a quello che dicevo all'inizio, sulla necessità per chi si occupa di allestire immagini digitali per lo studio filologico di libri e di documenti antichi, di sfruttare le tecniche moderne per fornire agli studiosi immagini che, pur essendo talvolta migliori degli originali, siano anche fedeli agli originali. Lo studio filologico, in particolare, basandosi spesso su minute differenze testuali fra i diversi testimoni di un unico testo, richiede esemplari non solo leggibili, ma anche affidabili. Grazie.